scorso 2 settembre la Scala ha riaperto dopo la pausa estiva con un titolo che un po' a torto viene considerato un titolo destinato al pubblico giovanissimo, soltanto a loro, e invece non lo è, anche perché è piuttosto complicata dal punto di vista musicale l'opera di cui stiamo parlando, ovvero Hänsel und Gretel, l'opera prima di Engelbert Humperdinck, che naturalmente racconta la terribile vicenda dei fratellini rapiti dalla strega dopo essere stati abbandonati a causa della povertà dai loro genitori. A Milano l'opera apparve per la prima volta in scena alla Scala, diretta da Arturo Toscanini nel 1902, ma ci manca dei palcoscenici milanesi dal 1959, quando Antonino Botto la diresse con Renata Scotto e Rolando Panerai. Stavolta invece i protagonisti e anche molti di coloro che hanno lavorato dietro le quinte insieme con il regista e lo scenografo sono gli studenti dell'Accademia della Scala, che quindi trovano in qualche modo compimento a un lavoro durato quasi un anno del loro studio, della loro pratica, che li porterà ad essere professionisti dello spettacolo, anche se in pratica già lo sono. Il direttore d'orchestra è Mark Albrecht, che ha lavorato a lungo insieme al regista Sven-Erik Bechtolf lo scenografo Julian Crouch. Dunque un progetto che certamente non è diretto soltanto ai bambini, anche perché, come spiegherà lo stesso Albrecht nelle dichiarazioni che ha rilasciato alla conferenza stampa pochi giorni fa, si tratta appunto di un'opera di tutto rispetto e anche piuttosto complicata da interpretare. Sentiamo che cosa ha detto Mark Albrecht. Abbiate pazienza, la traduzione di Paolo Besana è subito dopo le parole del maestro.
Al maestro di raccontarci qualcosa. Il maestro parlerà in inglese e poi io lo traduco. Il maestro ci può raccontare qualche cosa sulle insidie di quest'opera, che è nata in un contesto molto familiare, poi è diventata invece un'opera molto importante, con una orchestrazione complessa e che pone una serie di difficoltà notevoli sia ai cantanti sia a chi è in buca.
Yeah, sorry for speaking English, but it'll save a lot of time. So I think it's a project which is quite daring to do, because this is definitely one of the most trickiest and most difficult, most beautiful pieces too, but it's a tricky, as you said, Luisa. It is a very, very complicated piece, in fact. It's not at all, as it's not bad, it's badly treated in Germany often, like a beginner's piece or a piece for young audience and young singers, young conductors. Young singers, that could work. We'll make that proof here in this week. But I have to say, when I was a beginner, and I was one of the first operas I conducted in the Hamburg Staatsoper, I felt immediately how difficult it was, and how I loved it, still do, but I found it's very, very complicated to mount this. And as well, it was the very first opera I ever heard and watched in as a kid in Hannover, where I grew up in the late 60s, and by then I was only waiting for the witch to appear, and like many other kids, and it was a hell of a noise in the theater, so nobody was really listening. All these kids around were just waiting 1 hour before the witch appeared, so that was a waste of time and energy, obviously artistic energy so far. So later on, seeing that this is really the beauty of the piece, is that it has everything. It has the folk songs. Well, we never know, is it Humperdinck who composed them, or were they already there? Yes, partly, yes. He used folk songs who existed, but he created other ones in that same piece. Then the fairy tale itself, Hansel and Gretel by Brüder Grimm, which is so much of a source for German romantic feeling. than this post-Wagnerian orchestral sound, but I would say the beauty of the piece and its worth is that that Humperdinck is much more than an epigone of Wagner. He used the Wagner's chromaticism for a certain situation, but it's a very, very unique writing what he has. His very first opera, it took him a while after Wagner's death to risk it, and he tried to make a Singspiel out of it, and then it later became a big, big post-romantic opera, as we know. So, all
magari
this...
traduco, yeah? Se no, posso tradurre, perché se no forse...
Oh, sorry, you won't, yeah. I'm sorry.
Allora, effettivamente è una sfida, c'è qualcosa di arrischiato nel proporre quest'opera, perché si tratta di un'opera che, contrariamente a quello che si pensa, non è un'opera per bambini, non lo è per il pubblico, non è per principianti, non è per cantanti principianti, anche se dei giovani cantanti la possono fare e credo che lo dimostreremo, ma è anche un'opera che è un po' maltrattata in Germania, dove viene sempre presentata come qualcosa per giovani artisti, giovani direttori, giovani orchestre. Me ne sono reso conto perché si è trattato di una delle prime opere che io ho avuto occasione di dirigere ad Amburgo, e ho immediatamente amato quest'opera come l'amo ancora adesso, ma contemporaneamente ne ho anche visto subito i tranelli e le difficoltà. Non solo è una delle prime opere che ho diretto, ma è anche stata probabilmente la prima opera che ho visto da bambino nella mia infanzia, negli anni 60 ad Hannover, e in quell'occasione io, come tutti gli altri bambini, aspettavo soltanto il momento in cui sarebbe comparsa la strega. Allora c'era praticamente un'ora di attesa inutile, in cui nessuno ascoltava veramente quello che stava succedendo, e poi una grande esplosione nel momento in cui finalmente arrivava la strega. E questo evidentemente è anche un po' una perdita di, così, una perdita di energie dal punto di vista artistico e produttivo, se ci si concentra soltanto su quell'aspetto. Mentre invece questa è un'opera estremamente complessa, è l'opera di un compositore che è molto di più di un epigono di Wagner, anche se sicuramente usa il linguaggio, in particolare il cromatismo di Wagner, per creare questo mondo fiabesco che viene dalla fiaba dei fratelli Grimm, che è veramente al centro del romanticismo tedesco. Ma questa è la prima opera di Humperdinck, un'opera che lui scrive dopo che Wagner è morto, dopo un certo periodo dalla morte di Wagner. E quindi è un'opera che lui concepisce inizialmente come un Singspiel, ma che poi nel corso della composizione si va crescendo e va diventando più complessa, fino a diventare una vera grande opera post-romantica.
One more sentence, and then a shorter one. I just wanted to say that obviously the idea of Humperdinck was that kids could sing it, and it was meant for a performance in private rooms, so that all the family could participate in this kind of Singspiel. But later, when it really became an opera, and obviously we need Wagnerian voices on stage, close to Senta or Isolde, to really sing these lines. So there's obviously a problem to solve, and I'm immensely happy with this beautiful time here in La Scala with our wonderful ensemble, with the very talented orchestra, I have to say. To start from the beginning, first time ever they play it, they sing it. This is already a great relief for me, because in Germany they know it too well and it's never really rehearsed, because it never gets any rehearsal. So here we could really make it something very new and very special. And I'm very, very proud of the team. Very first time I worked together with Sven-Erik Bechthoff. That's by the side, but that's a very beautiful meeting here artistically. And so this is a daring project, but a very beautiful one, I would say.
Allora, naturalmente Humperdinck pensava a quest'opera come un'opera che potesse essere cantata dai bambini. Era un'opera che doveva essere eseguita in un contesto familiare, quindi in una piccola stanza con pochi strumentisti e veramente un'esecuzione familiare. Poi però nel corso della composizione quest'opera si è sviluppata fino a diventare a richiedere delle voci che sono delle voci in qualche modo veramente wagneriane, come Isolde o Senta. Quindi quindi evidentemente c'è un problema da risolvere. C'è un problema da risolvere tra la richiesta dell'infanzia e poi il peso vocale che la partitura richiede. E qui il maestro dice: io sono molto contento di come sono andate le cose, degli artisti che ho trovato qua, e sia in palcoscenico sia anche in orchestra, perché quello che succede in orchestra è che in Germania tutti pensano di conoscere quest'opera, allora quando ti chiedono di farla non ti danno mai abbastanza prove. Qui invece abbiamo avuto tantissime prove, abbiamo potuto cominciare dall'inizio con un'orchestra in cui nessuno aveva mai eseguito e tanti non conoscevano neppure questa musica, e è stata una sfida, un'esperienza anche difficile, ma che credo che ci abbia dato la possibilità di fare qualcosa di veramente originale e di nuovo. E devo dire, è stato molto bello, anche la prima volta che lavoro con Sven-Erik Bechthoff, e comunque è stato un incontro artistico molto interessante e di qualità, e adesso che ci avviciniamo alla prima posso dire che sicuramente si trattava di un progetto che osava molto, ma questa sfida è stata una bella sfida.
Era Mark Albrecht, il direttore d'orchestra che è salito sul podio il 2 settembre al Teatro La Scala per dirigere Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck. L'opera sarà in scena fino al 24 settembre.
Thank you.
Lasciamo l'ouverture di Hansel und Gretel, giusto per darvene un accenno, insomma so che già ne abbiamo parlato nell'apertura domenicale ieri mattina con Vic White e forse vorrà parlarne ancora anche Claudio Ricordi in Rotoclassica. Ci tenevamo appunto a introdurvela proprio perché è un titolo che alla Scala non appare davvero da moltissimi anni ed è un bel lavoro dell'Accademia. Ci spostiamo adesso da Milano a Parigi perché salutiamo insomma la nascita di un nuovo premio, il Prix Littéraire Bernard Aissier Centre Pompidou, che vede una collaborazione appunto fra il Centre Pompidou e la Fondazione Bonotto. Di cosa si tratta? È un premio letterario dedicato a delle categorie di non tanto di letteratura, non si parla di generi di letteratura, ma di ambiti dove la letteratura si esprime, adesso capirete meglio, che rappresenta in qualche modo la consacrazione di uno spirito innovativo e del desiderio appunto di salutare anche delle novità nell'ambito del contesto così vasto che è quello letterario. Vi sarò sembrata un po' criptica, ma perché preferisco che il direttore della Fondazione Bonotto lo spieghi lui stesso, quindi do il benvenuto a Patrizio Paterlini, perché il premio, tra l'altro, che prevede diverse categorie, sarà consegnato il 6 settembre. Buongiorno. Niente, allora mi sa che è saltata la linea, resterò criptica nel tentativo di riprendere il collegamento con il nostro ospite. Un momento solo e fra poco riproviamo a collegarci con Parigi. Abbiamo ristabilito la linea con Patrizio Paterlini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, non so che cosa lei abbia sentito dell'introduzione che ho fatto.
Nulla.
Perché è caduta subito la linea, quindi sì. Niente, abbiamo introdotto un pochino, ma senza spiegare troppo, perché ci piacerebbe che fosse proprio lei sì. A raccontarci qual è l'intenzione di questo premio, quello di dare un riconoscimento alle forme innovative con cui si esprime la letteratura, quindi?
Sì, sì, allora il premio vuole proprio rivalutare tutta una storia che inizia nel secolo scorso, insomma, con le avanguardie storiche, ma poi che ha un suo grande sviluppo con dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tutte le esperienze di poesia visiva, sonora, concreta, che hanno portato la letteratura, la poesia in particolare, ad uscire dal libro, a uscire dal libro inteso come unico mezzo della poesia, per andare nelle strade, andare alla radio, andare in spettacoli performativi, trasformarsi in qualcosa di fisico e di immediatamente percepibile.
Sì.
Ecco. Questo ha avuto delle risonanze enormi e adesso a distanza di 50-60 anni ormai da questi inizi di sperimentazioni è una consuetudine vedere gli scrittori, i poeti che leggono, fanno letture, è diventata una consuetudine in qualche modo, no?
Sì, per esempio gli slam poetry sono diffusi, no? Anche fra i giovani, sì.
Esattamente, e quindi il premio vuole riconoscere da una parte tutta questa storia, per la prima volta viene rivalutata perché è sempre stata messa un po' da parte, nel senso che non si sapeva se era letteratura, perché c'era tutta una parte performativa fisica che non rientra lì, non era arte perché non è, veniva invece definita dal mondo dell'arte come poesia, e quindi era nel limbo, diciamo. Adesso finalmente ha viene riconosciuta con un premio internazionale tutta questa avventura. In più si vuole anche indicare o sottolineare alcuni come dire, alcuni personaggi o artisti contemporanei che si inseriscono in questa storia e sviluppano un loro percorso autonomo ed interessante in questo momento.
Ecco, il premio dedicato, sì, insomma, poi magari ci soffermiamo sulla figura di Bernard, sì, Hetsiek un momento, certo, per ricordare chi era e perché è intitolato a lui questo nuovo premio, sì, è collegato ad un festival che prende il via proprio il 6, giorno in cui, sì, sarà consegnato il festival, Centre Pompidou, fino al 10 settembre, si chiama Extra, lo dico alla francese, noi diremmo Extra, Festival per la letteratura fuori dal libro, che è proprio quello che Patrizio Paterlini ci stava spiegando, no? Quindi la letteratura in forma performativa, ma non solo, insomma tutte le strade che potrebbero determinare un diverso modo di proporre, di fruire, di vivere la letteratura. Il festival è piuttosto articolato, prevede ovviamente tanti ospiti e quindi chiedo la cortesia a Patrizio Paterlini di raccontarci il perché avete intitolato a questo specifico personaggio il premio e poi di dirci qualcosa di più anche del festival.
Beh, allora, intanto Bernard Hetsiek è uno dei padri della poesia sonora internazionale, insieme a Chopin, Gysin, che sono stati, è stato uno dei primi a utilizzare il magnetofono per produrre poesia e sviluppare proprio tutto l'aspetto puramente sonoro e fisico della poesia, quindi le letture e la presenza fisica dell'autore in una lettura che andava al di là del senso trasmesso dalle parole, sì, e dava più risonanza al soffio, al respiro, alla modulazione della voce, tutta una storia straordinaria che è iniziata proprio negli anni 50, metà anni 50, con l'avvento dei primi magnetofoni, ecco, lui, Gysin, Chopin e via dicendo, insomma, che sviluppano tutto questo aspetto basato puramente sulla sonorità, da una parte conservando a Hetsiek ancora una referenza alla parola, quindi comprensibile in qualche modo, no? Quindi certo, che abbia ancora un valore, diciamo, di trasmissione di senso
comunicativo,
e mentre dall'altra il versante Chopin invece una solo esclusivamente suoni producibili con l'apparato boccale, quindi dai soffi, dai gorgiti, i baccetti, cioè tutto quello che è possibile fare con l'apparato vocale. E noi abbiamo avuto in Italia un grandissimo da questo punto di vista, che era Demetrio Strato, che ha inciso alcuni dischi di poesia sonora, no?
Abbiamo il nostro auditorium a Radio Popolare intitolato a Demetrio Strato, se dico solo questo, ecco, per cui, grazie di averlo ricordato.
Si inserisce a pieno titolo in questa storia, insomma. Quindi Bernard Hetsiek è uno degli autori più importanti al mondo, insomma, per l'inizio, per tutto il suo percorso che ha sviluppato per oltre 50 anni di lavoro, insomma. Ed è recentemente scomparso e quindi il Pompidou ha deciso di con la famiglia Hetsiek, sì, ha deciso di attribuire questo premio di onorare questa storia, no?
Sì, certo, incentivando i giovani.
Esattamente.
Ecco, abbiamo purtroppo solo poco tempo, volevo pregarla, sì, di ricordare le tre categorie del premio.
Ah sì, certo, allora ci sono tre premi, il premio d'onore, vale a dire un premio alla carriera, che riconoscerà un autore che ha nel corso della sua vita lavorato in questa dimensione allargata della letteratura, diciamo così,
sì,
un premio dell'anno, quindi che va conferito a un'opera o un lavoro importante del biennio 2016-2017,
sì,
quindi verrà scelto un autore che ha sviluppato in questi due anni un lavoro importante in queste dimensioni. E poi c'è la menzione Bonotto, la menzione speciale Fondazione Bonotto, che si svilupperà con una residenza in Bonotto Spa per la realizzazione di un arazzo, e quest'anno il premio è stato già assegnato, è stato deciso,
sì,
ma lo anticipiamo, non lo anticipo, la riunione è stata ieri, insomma fino a mercoledì non posso dire i nomi,
certo,
ed è una figura importante di questo mondo italiano.
Va bene, allora insomma, per soddisfare la curiosità degli ascoltatori resterò in attesa di conoscere i premiati,
certo, mercoledì sera alle 8.
Poi li comunicherò. Intanto insomma, grazie per averci raccontato questo nuovo premio davvero interessante.
Grazie a voi.
Bernard Hetzig, insieme col Centre Pompidou e la Fondazione Bonotto, nel Festival Extra, che come vi ricordo prosegue presso il Centre Pompidou fino al 10 di settembre, se qualcuno appunto avesse occasione di andarci, magari proprio nel prossimo fine settimana. Grazie davvero a Patrizio Paterlini, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Continuiamo a parlare dell'ambito più urgente, più bollente del campo internazionale, quello che si snoda attraverso i paesi coinvolti in conflitti fra il Medio Oriente e l'Asia, dopo l'intenso romanzo d'esordio Prima che torni la pioggia, di cui avevamo già avuto occasione di parlare. L'autore che stiamo per ascoltare in diretta, perché sarà nostro ospite fra un attimo, ritorna all'attenzione del pubblico italiano con il suo nuovo romanzo Il buio al crocevia, edito da Longanesi. Stiamo parlando di Elliot Ackerman, che racconta una storia che ovviamente, anche come era accaduto nel suo primo romanzo, racconta una storia in cui inserisce molte delle sue esperienze personali. Il suo passato è un passato militare, è vissuto in varie zone di guerra per ovvi motivi, attualmente vive in Turchia, lavora come giornalista e si occupa della guerra civile siriana. Questo romanzo è già stato recensito da diversi importanti organi di informazione internazionali e adesso si trova in Italia proprio per parlarne con il pubblico italiano. Il buio al crocevia racconta la storia di Haris Abadi, un uomo che ha un difficile passato, è metà americano, metà arabo, arriva al confine fra la Siria e la Turchia, vuole unirsi alla guerra contro il regime di Bashar al-Assad, ma viene rapito, tenuto in custodia da un gruppo che, insomma, di cui non vi svelo le caratteristiche, se no vi rovino la sorpresa. Conoscerà però anche una donna che è la moglie di un altro uomo coinvolto nella vicenda e che è legata e fortemente preda della nostalgia per la sua patria, cioè la Siria. Il personaggio di Haris è un personaggio complicato, a metà fra un rivoluzionario, un idealista o forse anche talvolta un personaggio con dei lati oscuri, insomma, in qualche modo ci lascia sempre in sospeso rispetto a quello che sarà il suo destino, il suo pensiero. E diamo il benvenuto allora ad Elliot Ackerman, che è collegato con noi perché si trova a Milano proprio in questi giorni. Hello, welcome, thank you for your patience listening to the introduction in Italian. Hello, Elliot.
Thank you.
We were just saying in the introduction that obviously, like it happened in your previous book, much of your personal experience has been fundamental, essential for the writing of this book. And this is more than a question, is just a conclusion, I would say, for everyone who reads the book. But in which way do you use your experiences and your knowledge when you write? In che modo usa la sua esperienza personale e le sue conoscenze quando scrive?
Well, I would say my method of researching a book is more immersive. So I also work as a journalist, and so oftentimes, you know, I'm very much living the events that are going on in the book through my other work, and then I'll see, you know, a story will start to take shape in my mind. And what will be informing that story will be the places that I'm traveling and the people that I'm meeting. So as much as my experience is involved in the book, it's also, you know, a collage of other experiences that I'm trying to bring together into one story.
Dato che faccio il giornalista e quindi spesso sono in mezzo, vivo personalmente tutta una serie di eventi, incontro persone attraverso situazioni, il mio modo di ricerca si basa fondamentalmente appunto su questo tipo di approfondimento. Quindi le storie nascono anche da ciò che accade nel resto del mio lavoro, nelle persone che incontro, nei viaggi che faccio. Il risultato è che poi generalmente quando nasce un libro una parte di queste esperienze, di questo bagaglio vengono trasferite, come giustamente si osservava, dentro al libro. Coming to this particular book, let's talk a little bit about your main character. That is, as we were saying, a man that in a way is also mysterious. It's difficult to decide on which side he is in the sense of what he wants to do with his life. Aris Abadi is a very mysterious man. How is that? Come mai ha deciso di creare un protagonista così misterioso che la cui direzione a volte non è leggibile?
Well, Aris Abadi is really a man of two identities. He is an Iraqi who fought for the Americans in the war there, but then he is also a naturalized U.S. citizen and comes to live in a town outside of Michigan in the U.S. Before he decides that he wants to go fight in Syria for a cause that he believes is a good one, to try to redeem the cause he fought for that he thought was bad, which was the U.S. war in Iraq. And so when the book opens, you meet him as he's going to fight in Syria, but he's really going to fight for reasons that he's not completely sure of himself. And a central question of the book is Aris Abadi going to fight to redeem himself, or is he going to fight to destroy himself? Mm-hmm. And that's a central question throughout the novel.
Ecco, Aris Abadi ha due identità, è un cittadino, come abbiamo detto, sia arabo sia americano, ha avuto un'esperienza di guerra e tra l'altro appunto ha vissuto a lungo nel Michigan prima di prendere la decisione in cui lo troviamo all'inizio del libro, cioè quello di andare in Siria a combattere contro il regime, ma per motivazioni che sono anche molto personali, quelle per esempio di redimersi da una guerra tutta americana che lui ha ritenuto non giusta, cioè quella che è stata combattuta in Iraq. Quindi quando lo incontriamo all'inizio del libro lo vediamo che sta, o almeno appare, come se stesse andando a combattere una guerra in Siria per un ideale, ma la sensazione che poi abbiamo proseguendo nella lettura è che lui non sia certo se va a combattere per redimere se stesso oppure per affermare o per distruggere se stesso. Quindi è una personalità complessa, la doppia identità vale anche dal punto di vista psicologico. Well, this is something that in an American author is I think, particularly interesting, the fact that this double identity, this double feeling, this direction in your main character. Another important character is Daphne, the main female character. And I think that the impression we get is that women are obviously very crucial, not only in the Syrian question, but in the Middle East question. Would you agree with that? Il personaggio femminile Daphne è importante, molto importante nel romanzo anche per il suo atteggiamento e la sensazione che l'autore voglia dire che le donne sono fondamentali nella questione medio orientale.
Of course, I think that you know, she is very essential, and women in the Middle East are absolutely essential. And you know, Daphne, the tension with her character is she's a woman who lost her daughter in the Syrian civil war, but she never actually witnessed her daughter's death. And although everyone else is telling her that her daughter has been killed, she can't accept this loss. And when she meets Harris, a man who is going to cross from southern Turkey into Syria, Daphne is living as a refugee in southern Turkey, and she very much wants to return to Syria to try to search for her daughter, even though everyone is telling her that the little girl is dead and that by returning to Syria she'll likely be killed herself. So this is also a central point of tension in the book.
Sì, naturalmente penso che le donne siano fondamentali nella questione medio orientale, la storia di Daphne in qualche modo ne è un esempio. Daphne vuole a tutti i costi ritornare in Siria perché lì è morta sua figlia, anche se lei non ha visto la figlia morire, tutti le hanno detto che è morta, lei non vuole accettare questa cosa e quindi nel momento in cui incontra Harris, attraverso lui cerca di mettere in pratica un proposito che tutti le sconsigliano di seguire, cioè quello di ritornare in Siria per cercare la figlia, perché altrimenti verrebbe lei stessa coinvolta nuovamente nella guerra e probabilmente rimarrebbe uccisa, ma la sua determinazione è molto forte. Just one last question about your style in writing, which is, as you were saying, has a particular rhythm that goes back, not only obviously, but goes back to your experience as a journalist. On the other hand, you seem to have a particular interest in describing details of places where many things happen. That is, you don't only explain what's going to happen sometimes in a very fast way, but you explain also the smaller details of the frame, which is something that helps us being in the situation. C'è un'attenzione nella scrittura di Elliot Ackerman ai dettagli del contesto della situazione in cui avvengono talvolta eventi molto rapidi, quindi c'è un elemento giornalistico ma anche un elemento molto letterario. How is that? Is something that you're particularly interested in?
Well, I think it's important as a novelist, and this comes to, you know, the artistry of telling a story, is I want to bring the reader in. You know, I want them to feel familiar with these places. I want them to know what they smell like, what the weather feels like, exactly what the people look like. I want them to feel as though they're immersed in the story so that they can become emotionally invested in these characters and understand the decisions they can make. And hopefully, if I've done my job right, understand this place that feels so far away, and when they finish the book, walk away feeling as though they understand something of it.
Sì, effettivamente io voglio che le persone sentano l'odore del luogo, percepiscano che tempo fa, cerchino di sentire che aspetto hanno le persone. È un aspetto emotivo che secondo me un autore di letteratura deve osservare, specialmente in un libro come il mio. E quindi se io ho fatto bene il mio lavoro, vorrà dire che i lettori avranno avuto la sensazione di essere molto più dentro e di conoscere molto meglio questo posto che sembra così lontano. You were saying it yourself, this place that looks so far away, sounds so far away. In fact, for us European, Syria was a common holiday place just 7-8 years ago before the war started, and it seems impossible to see what's going on now. This is a very simple observation that I do. So what do you think people should keep in mind thinking about Syria the way you know it?
Well, when I say feel so far away, I don't necessarily mean just by geography.
Yeah, of course.
I mean psychologically far away. That, you know, how can a society that was stable so quickly descend into destruction and war? And I think that's very difficult at face value sometimes for people, but through stories that show our common humanity, I think through stories, that's how we gain a better understanding of one another. And those stories have always meant a lot to me. And as an author, I hope to create stories that will do the same for readers.
Sì, ovviamente io intendo una lontananza non solo geografica ma anche psicologica. È difficile per molte persone comprendere come una società un tempo apparentemente molto stabile si sia trasformata in un teatro di guerra così sanguinoso. Io credo che l'unico sistema per riuscire a penetrare una realtà così difficile da comprendere a distanza sia quello di mostrare l'umanità attraverso le storie dei protagonisti e delle persone che le vivono, e quindi queste storie sono sempre state molto importanti per me per comprendere meglio le cose. Spero che lo siano anche per i lettori. Elliot Ackerman, thank you so much for being with us and for your time.
Thank you for having me.
Grazie a Elliot Ackerman, Il buio al crocevia, Longanese editore, a risentirci presto. Have a good stay in Italy. Goodbye.
Thank you.
Eccoci, allora lasciamo il nostro ospite e il suo libro e noi fra poco vi raccontiamo un pochino che cosa succede quest'oggi. Ricordiamo alcune cose di cui abbiamo appena parlato, quindi stasera la replica di Hänsel und Gretel alle 20 alla Scala. Di Mito abbiamo sì parlato con il direttore artistico Nicola Campogrande, ricordando che a Torino c'è la seconda replica del concerto che ieri ha inaugurato alla Scala il festival, ma a Milano ci sono tanti appuntamenti. Cominciamo da Piazza San Marco, in San Marco proprio, in chiesa. Il diluvio universale di Michelangelo Falvetti. infatti il direttore Leonardo Garcia Alarcón. Le ore in cui si svolgerà il concerto sono le 21. Si tratta di uno degli appuntamenti di mito molto interessanti, perché Alarcón è il direttore argentino, un direttore d'orchestra argentino molto noto, che ha girato mezza Europa e ha fondato un ensemble importante, la Cappella Mediterranea, che ha lo scopo di riscoprire la tradizione della musica del sud dell'Europa. Ecco dunque che per mito ci ripropone una pagina dimenticata, questo oratorio per soli, coro ed orchestra, composto nel 1682 dal palermitano Michelangelo Falvetti. Quindi una pagina davvero importante della musica, ahimè molto molto trascurata dai concerti che abbiamo sentito negli ultimi tempi, e che viene riscoperta dal festival in questo caso. Per quello che riguarda i luoghi inediti, abbiamo parlato della cooperativa, dove fra qualche giorno ci sarà Ian Bostridge, uno dei più importanti tenori al mondo, ma al teatro Edi Barrios, alla Barona, c'è l'ensemble di corno e archi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, sempre per mito, stasera, ingresso libero, musiche di Stich e di Mozart. Al conservatorio invece vi ricordiamo che domani c'è l'orchestra dell'Accademia Santa Cecilia, vi conviene muovervi per tempo per andare a sentire il concerto. Poi al Litta, sempre domani per il festival, sempre per il festival Mito, ci sarà Simon Höfele alla tromba, Magdalena Müller-Pert al pianoforte, due straordinari solisti che eseguiranno un programma piuttosto complesso. L'appuntamento è alle 17. Infine vi ricordiamo naturalmente che ci sono degli appuntamenti che partono oggi per un bel festival cinematografico. Si chiama Labor Film Festival, è un festival tutto dedicato al lavoro visto con gli occhi dei registi di cinema. Sono 25 opere in cartellone a Rondinella di Sesto San Giovanni. Si parte con Il segreto delle calze di Nicola Contini, che racconta dell'esportazione di imprese dall'Italia in Cina, e poi ci sono tanti altri appuntamenti e anche ospiti che vanno da Michele Placido con Sette minuti, il celebre film che ha nel cast anche Ottavia Piccolo e Fiorella Mannoia, e poi le opere di Ken Loach, che naturalmente hanno tanto a che fare con il lavoro di Aki Kaurismäki e di altri artisti internazionali. Cinema Rondinella, dunque, il Labor Film Festival fino al 5 di ottobre. Non posso non ricordarvi ovviamente il nostro grande appuntamento musicale al Carro Ponte, tutta l'estate che ve lo ricordiamo. L'8 di settembre Radio Popolare propone il suo grande concerto con tanti ospiti, fra loro naturalmente anche Bombinò. E lasciamo Bombino con questa Amidin, uno dei brani che forse ascolteremo, però questo insomma lo scopriremo andando al concerto il prossimo 8 settembre al Carro Ponte nel grande concerto di Radio Popolare. Calte è arrivato alla fine per oggi, ma Calte Estate, domani ritorna intorno alle 17.35, come sempre scriveteci a calt@radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro blog. A risentirci, un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare. A presto.